Proviamo a immaginare questo scenario per un attimo. C'è un manuale di istruzioni estremamente dettagliato. Non so, non un manuale per montare un mobile IKEA, per capirci.
Certo, per riparare un'automobile.
Esatto. Un documento che spiega proprio passo dopo passo come costruire un intero essere umano, dalla forma esatta del naso, alla capacità di digerire un pezzo di pane, fino...
Fino all'architettura del cervello, che è già una cosa pazzesca di per sé.
Assolutamente. Ma la cosa che trovo veramente folle leggendo le nostre fonti di oggi è che questo intero manuale, insomma, con tutta la sua sconcertante complessità, è scritto in una lingua aliena, composta da sole 4 lettere.
Praticamente sì. Pensare che l'incredibile diversità della vita che ci circonda derivi dalle infinite combinazioni di quelle stesse 4 lettere sfida quasi il senso comune, sai?
Davvero?
Cioè, da un filo d'erba a un elefante, il materiale di base è lo stesso. Eppure la biologia molecolare si fonda esattamente su questo, un principio di economia e universalità che è geniale.
E l'esplorazione di oggi si concentra proprio su questo, la genetica, ovvero il codice sorgente della vita. Abbiamo tra le mani le pagine di un testo scientifico che scompongono i meccanismi fondamentali delle nostre cellule.
Un vero e proprio viaggio all'interno della materia viva, diciamo.
Esatto. E l'obiettivo di questa chiacchierata, per chi ci ascolta, è decodificare come informazioni invisibili a occhio nudo riescono a plasmare la realtà tangibile. Partiremo dall'architettura del DNA.
Per poi vedere come questo codice viene copiato senza errori.
E come viene tradotto in materia viva. Per finire con cosa succede quando la macchina commette un errore di battitura, un vero e proprio glitch nel sistema.
Argomento delicatissimo, tra l'altro.
Decisamente. Ma partiamo dall'inizio. Se questo codice è così universale e prezioso, la prima domanda logica è la sicurezza. Dove viene conservato fisicamente un manuale del genere, per evitare che il caos cellulare lo distrugga?
Allora, il manuale è racchiuso all'interno di una vera e propria camera blindata microscopica, che è il nucleo.
Ok, quindi è ben protetto.
Molto protetto. Più precisamente parliamo del nucleo delle cellule somatiche, cioè tutte quelle cellule che compongono i tessuti di un organismo, dai muscoli alla pelle.
C'è un'eccezione a questo, vero?
Sì, l'unica eccezione sono i gameti, le cellule riproduttive, ma all'interno di questa camera blindata l'informazione è organizzata in quello che le fonti chiamano corredo cromosomico.
E il testo specifica che questo corredo ha un numero fisso per ogni specie.
Esattamente.
Per noi esseri umani la libreria è formata da 46 volumi, i cromosomi. Ah, ecco.
Le prime 22 coppie sono dette autosomi e contengono le istruzioni generali per tutto il corpo. La 23esima coppia, invece, è quella dei cromosomi sessuali.
Quelli che determinano il sesso biologico dell'individuo.
Proprio loro. L'insieme di queste 23 coppie costituisce il nostro cariotipo. E la cosa bella è che metà di questa libreria ci viene consegnata dal padre e l'altra metà dalla madre, fondendosi al momento del concepimento.
Quindi i cromosomi sono i volumi fisici, la rilegatura del nostro manuale. Ma il materiale di cui sono fatte le pagine, il vero inchiostro, è il DNA.
L'acido desossiribonucleico, per usare il nome completo.
Che scioglilingua. Il testo comunque insiste molto sull'universalità di questa macromolecola, dai batteri più semplici che vivono nelle profondità oceaniche fino alle balene azzurre. Il materiale di base è identico.
Assolutamente. E guarda, la scoperta della struttura di questa molecola è una delle cose più affascinanti del Novecento. Negli anni 50, James Watson e Francis Crick elaborarono il celebre modello tridimensionale a doppia elica.
Quello che gli ha fatto vincere il premio Nobel nel 1962, se non ricordo male.
Sì, esatto. Ma il materiale di studio sottolinea giustamente che quel modello teorico non sarebbe mai nato senza il lavoro di Rosalind Franklin e Morris Wilkins.
La Franklin è quella della radiografia, vero?
La cristallografia a raggi X, sì. Praticamente bombardò il DNA per ottenerne un'immagine ombra. Fu quell'immagine a rivelare la natura spirale della molecola. Senza di lei, chissà quanto ci avrebbero messo.
Le fonti descrivono questa struttura in modo molto visivo. È essenzialmente una microscopica scala a chiocciola e per capire come funziona, il testo scompone la scala nei suoi elementi base, che sono i nucleotidi.
Mm.
ogni singolo nucleotide è formato da tre componenti: un gruppo fosfato, uno zucchero chiamato desossiribosio e una base azotata.
L'analogia della scala a chiocciola è davvero utile per capire la meccanica. I montanti della scala, insomma, la ringhiera esterna che dà stabilità, sono formati dall'alternanza tra il gruppo fosfato e lo zucchero.
Creano un'impalcatura bella solida.
Esatto. I gradini della scala, invece, sono formati dalle basi azotate. Ed è qui che troviamo le famose quattro lettere dell'alfabeto genetico.
Adenina, timina, citosina e guanina.
A, T, C, G.
Però, aspetta. Guardando questa architettura c'è un passaggio logico che voglio chiarire. Se l'impalcatura e questi quattro gradini sono chimicamente uguali per un batterio e per una balena, cosa ci rende diversi?
Bella domanda.
Leggendo i dettagli mi sembra di capire che la magia non stia nei pezzi in sé, ma nella regola dell'appaiamento complementare. Voglio provare a spiegarla. L'adenina si lega sempre e solo alla timina, e la citosina si lega sempre alla guanina.
Correttissimo.
Quindi ciò che crea le differenze tra le specie è semplicemente la sequenza, l'ordine in cui questi gradini si impilano lungo la lunghissima scala a chiocciola.
Esatto. La sequenza è l'essenza stessa dell'informazione biologica. E bada bene, il legame tra queste coppie di basi non è una convenzione astratta, ma una necessità fisica.
In che senso fisica?
Nel senso che le forme tridimensionali e le cariche elettriche dell'adenina e della timina sono fatte per incastrarsi reciprocamente, come una spina nella sua specifica presa di corrente.
Ah, ho capito.
Se su un lato del gradino si trova una citosina, la chimica dello spazio impedisce fisicamente a un'adenina di agganciarsi. Solo una guanina può completare il ponte in modo stabile.
Questo significa che se io conosco un lato della scala, posso dedurre con assoluta precisione l'altro lato. L'informazione è ridondante in senso strutturale, praticamente.
Perfettamente deducibile, sì.
E questo ci porta a un problema pratico gigantesco, secondo me. Il nostro corpo è in continuo rinnovamento. Per crescere, o anche solo per rimarginare un taglio sul dito, le cellule devono dividersi.
Certo.
E ogni volta che una cellula si divide, deve fornire alla nuova cellula una copia integrale e perfetta di questo immenso manuale da 46 volumi. Come avviene questa duplicazione, senza perdere i dati? È roba da matti!
Il processo di duplicazione del DNA sfrutta proprio quella complementarietà di cui parlavamo prima. La cellula utilizza un sistema meccanico davvero geniale. Prima della divisione cellulare intervengono degli enzimi specifici che fungono da veri e propri motori molecolari.
Mm-hmm.
Il loro compito è scorrere lungo la doppia elica, rompendo i legami deboli che tengono uniti i gradini.
Le fonti usano l'immagine di una cerniera lampo che si apre. L'enzima è il cursore della cerniera. Viaggia lungo l'elica e la separa in due filamenti singoli.
Un paragone azzeccatissimo. Una volta che i due filamenti originali sono separati ed esposti, il nucleo si trasforma in un cantiere. All'interno fluttuano milioni di nucleotidi liberi.
E che fanno?
Questi nuovi mattoni si avvicinano ai filamenti aperti e, guidati unicamente dalla termodinamica e dai legami chimici, si attaccano alle basi esposte rispettando la regola ferrea. Una A libera si legherà solo a una T esposta.
E una C libera solo a una G esposta.
Esatto.
Però voglio soffermarmi su questo ambiente interno un attimo. Se immagino questa microscopica cerniera aperta e milioni di pezzi sciolti che le fluttuano intorno, il mio istinto umano mi fa pensare al caos totale.
Certo, è normale pensarlo.
Mi viene da chiedere, non c'è il rischio enorme che, per pura statistica, un pezzo si incastri a forza nel posto sbagliato e rovini tutto?
Allora, il caos apparente a livello molecolare è governato dall'agitazione termica. I pezzi si muovono e collidono milioni di volte al secondo, sai?
Sbattono dappertutto, insomma.
Sì, molti nucleotidi sbagliati urteranno contro le basi esposte, ma rimbalzeranno via. Perché non hanno la conformazione adatta per stabilire un legame stabile.
Ah, ritorniamo all'incastro della presa di corrente.
Proprio così. Solo quando il nucleotide corretto urta la base complementare, si crea un legame duraturo. È una sorta di magnetismo selettivo estremo. L'enzima aggancia definitivamente il pezzo corretto e il processo avanza al gradino successivo.
Impressionante. Quindi, per riassumere, partiamo da una singola scala a chiocciola. La apriamo a metà, usiamo le due metà come stampi, ci aggiungiamo i pezzi nuovi e alla fine otteniamo due scale a chiocciola identiche.
Due doppie eliche perfettamente sovrapponibili. Tra l'altro, le fonti fanno notare una caratteristica fondamentale di questo meccanismo. È un processo semiconservativo.
Cioè?
Significa che in ciascuna delle due nuove molecole di DNA un filamento proviene dalla molecola originale, mentre l'altro è stato appena sintetizzato, è nuovo. Questo garantisce un livello di fedelità nella conservazione del messaggio genetico che sfida qualsiasi sistema di copiatura artificiale creato da noi umani.
Pazzesco. Quindi abbiamo protetto il manuale nel nucleo e abbiamo capito come copiarlo senza errori. Ma insomma, un manuale non costruisce una casa da solo.
No, infatti.
Come passiamo dalle ATCG alla materia viva? Come fa la cellula a leggere questo testo e usarlo per fabbricare la miosina dei muscoli o l'emoglobina del sangue? Le fonti spiegano che qui bisogna fare un salto tecnologico e passare alla sintesi delle proteine.
Perché il DNA contiene le istruzioni, certo, ma i mattoni fisici che costituiscono le macchine operative della cellula sono le proteine. E qui c'è una barriera linguistica.
Una barriera linguistica?
Sì, il DNA è scritto nell'alfabeto delle basi azotate, mentre le proteine sono lunghe catene costruite con mattoni completamente diversi, gli amminoacidi. Quindi serve un dizionario, un modo per tradurre la sequenza di basi in una sequenza di amminoacidi.
E questo dizionario è il famoso codice genetico.
E il dettaglio chiave qui è che la cellula non legge il DNA lettera per lettera. Lo legge a gruppi di tre, a parole.
Esatto, parole di tre lettere.
Queste triplette si chiamano codoni. Ogni specifica tripletta, per farti un esempio, CAA, significa un amminoacido ben preciso.
E il codice genetico possiede due proprietà cruciali, che il testo evidenzia bene. La prima è l'universalità. La tripletta CAA codifica per l'amminoacido glutamina in un batterio, in una felce e in un essere umano. È la dimostrazione più elegante della discendenza comune di tutta la vita sulla Terra. Questa cosa mi fa impazzire. Ma la seconda proprietà è che il codice è ridondante. Ed è un termine che, ti dico la verità, inizialmente mi ha fatto storcere il naso.
Davvero? Come mai?
Perché le fonti dicono che ci sono 64 possibili combinazioni di triplette, ma solo 20 amminoacidi da codificare. Questo porta alla situazione in cui più codoni diversi significano esattamente la stessa cosa. Per la leucina ci sono ben 6 combinazioni diverse.
Sì, è vero.
E allora mi chiedo, se la latura ottimizza sempre tutto, non è un enorme spreco di risorse mantenere un dizionario con così tanti sinonimi inutili?
Guarda, in apparenza potrebbe sembrare così, ma la ridondanza non è uno spreco, è forse uno dei meccanismi di sicurezza, di fail-safe, più eleganti dell'evoluzione.
Un sistema di salvataggio.
Esatto, Nenpre. Se analizziamo le tabelle del codice genetico, notiamo che le triplette che codificano per lo stesso amminoacido differiscono quasi sempre per la terza lettera.
Ok.
Quindi se per qualche motivo durante la lettura c'è un minuscolo errore e l'ultima lettera del codone salta o si sbaglia, la macchina cellulare richiamerà molto probabilmente lo stesso amminoacido. L'errore di battitura viene assorbito, neutralizzato e la struttura della proteina finale è salva.
Ah, geniale! Una protezione antierrore integrata nella grammatica stessa del linguaggio.
Visto? Altro che spreco.
Vero. Ma per produrre materialmente queste proteine serve un luogo fisico. Abbiamo detto che il DNA è chiuso nel nucleo e non può uscire. Quindi, come descritto nelle fonti, entra in scena l'RNA messaggero o mRNA.
Che è un po' il fattorino della cellula.
Esatto. È una molecola incaricata di fare una copia temporanea di un singolo gene, attraversare le pareti del nucleo e avventurarsi nel citoplasma, che, diciamo, è l'officina chimica fluida che circonda il nucleo.
E nel citoplasma si trovano i ribosomi, che possiamo immaginare come delle microscopiche stampanti 3D. L'mRNA si infila in questi ribosomi. A questo punto però serve qualcuno che porti materialmente gli amminoacidi.
Certo, i pezzi di ricambio.
E qui intervengono le molecole di tRNA, l'RNA di trasporto. Il testo le descrive con una forma stranissima, a trifoglio.
Quindi funziona proprio come una catena di montaggio. Da una parte del trifoglio c'è un amminoacido specifico, dall'altra c'è una serratura, cioè una tripletta di basi complementare.
Esatto.
Il tRNA fluttua nel ribosoma, legge la tripletta sull'mRNA, si aggancia solo se è la chiave giusta, sgancia il suo amminoacido sulla catena della proteina in via di formazione e poi se ne va.
e il processo continua, ininterrottamente, finché il ribosoma non incontra un codone di stop, una tripletta che praticamente dice «fine del progetto, taglia la catena».
Wow!
La proteina viene rilasciata ed è pronta a svolgere la sua funzione. Ma un elemento super affascinante evidenziato dalle fonti è che questa fabbrica non è fuori controllo, è soggetta a una rigorosa regolazione genica.
In che senso?
Non tutte le istruzioni sono attive contemporaneamente.
No, affatto. Il testo fa un esempio molto pragmatico. Il nostro organismo non sintetizza enzimi digestivi 24 ore su 24. Lo fa solo quando c'è del cibo da processare. Ah, giusto. O durante lo sviluppo di un embrione, le cellule spengono alcuni geni e ne accendono altri per differenziarsi in tessuto osseo o tessuto nervoso, ad esempio. Il manuale è lo stesso per tutte le cellule, ma ogni reparto legge solo le pagine che gli competono.
Questa economia di regolazione evita un enorme dispendio energetico inutile. È un sistema che ha impiegato miliardi di anni per raggiungere questo livello di orchestrazione molecolare, capisci?
È affascinante. Tuttavia, con miliardi di basi azotate da copiare e leggere in trilioni di cellule, la pura statistica ci suggerisce che, insomma, nonostante le ridondanze e i meccanismi di fail-safe, a volte un ingranaggio debba inevitabilmente saltare.
Purtroppo sì, nessun sistema è perfetto.
E quando l'errore sfugge ai controlli di sicurezza, entriamo nell'ultima sezione delle nostre fonti, le mutazioni. Cosa succede quando il codice incontra un glitch reale?
Allora, le mutazioni sono alterazioni strutturali e permanenti del patrimonio genetico. Ma prima di valutarne l'impatto, le fonti distinguono dove avviene l'errore. E questo ci permette di chiarire due concetti fondamentali, la mitosi e la meiosi.
Che spesso vengono confusi.
Vero. Se la mutazione si verifica in una cellula somatica durante la mitosi, ovvero la divisione per l'accrescimento o per sostituire tessuti danneggiati, il danno resta confinato ai tessuti di quell'individuo.
Come un nevo che cambia struttura, ad esempio.
Esattamente. Ma se l'alterazione avviene durante la meiosi, che è il processo per creare i gameti riproduttivi, allora quel glitch viene copiato nel manuale base della generazione successiva. Diventa ereditario.
E le cause, sottolinea il testo, possono essere errori spontanei nella duplicazione, ma anche fattori ambientali esterni, no? Come l'esposizione a forti radiazioni o ad alte temperature che spezzano i legami.
Sicuramente. Le fonti dividono questi errori in tre livelli di gravità sull'architettura genetica. Partiamo dal più piccolo, le mutazioni geniche.
Che coinvolgono una porzione minima del DNA, giusto?
All'interno di un singolo gene.
Sì, può trattarsi della sostituzione di una sola lettera con un'altra. A volte, grazie alla famosa ridondanza del codice, non ha effetti. Altre volte altera l'amminoacido e modifica la funzionalità della proteina. Ma le mutazioni geniche peggiori sono le cosiddette mutazioni frame shift.
Sarebbero le alterazioni dello scivolamento di lettura? Le aggiunte o le rimozioni di una singola base?
Leggendo questo concetto mi è venuto in mente l'esempio di una frase scritta senza spazi.
Rende bene l'idea, sì.
Visto che il ribosoma legge il codice rigidamente a blocchi di tre lettere, se elimini una singola lettera dal DNA, non alteri solo una parola, ma fai scivolare tutta l'impalcatura. Tutte le lettere successive scalano di un posto.
Da quel punto in poi, l'intero messaggio diventa una sequenza di amminoacidi totalmente sbagliata.
È come rimuovere uno spazio in un testo e far collassare il senso di tutte le parole a valle. La proteina risultante è un disastro, immagino.
È quasi sempre tronca, instabile e incapace di svolgere il suo compito, portando spesso alla morte della cellula stessa. Salendo di livello, poi, il testo descrive le mutazioni cromosomiche. Qui il danno è decisamente più vasto.
Perché non si modifica una lettera, ma interi frammenti di cromosoma si spezzano, si perdono o si saldano su cromosomi sbagliati.
Interi capitoli del manuale spostati fuori contesto, causando gravi scompensi nello sviluppo. E poi c'è il terzo e ultimo livello.
Le mutazioni genomiche. In questo caso, il problema non è nel testo interno dei volumi, ma nel numero dei volumi stessi presenti nella libreria. La cellula si ritrova con cromosomi in più o in meno.
Il testo porta come esempio clinico un'anomalia cromosomica molto studiata, la trisomia 21, nota anche come sindrome di Down. Durante la meiosi avviene una mancata separazione e il gamete finisce per portare due copie del cromosoma 21 invece di una.
E fondendosi con l'altro gamete, il nascituro presenterà tre copie di quel cromosoma.
Esatto. Le fonti menzionano che la probabilità di questo errore meccanico tende ad aumentare con l'avanzare dell'età materna. Questa alterazione quantitativa si traduce in conseguenze cliniche reali, alterazioni nello sviluppo fisico e cognitivo. Anche se, come ricorda giustamente il testo, le capacità di relazione emotiva rimangono inalterate.
Guarda, sulla pagina delle fonti che tratta le mutazioni c'è un elemento grafico che fa riflettere. Il disegno di Spider-Man.
Ah, certo, i supereroi.
Eh sì, e la cultura pop, i fumetti e il cinema ci hanno sempre fatto percepire le mutazioni genetiche come l'innesco di superpoteri, qualcosa che aggiunge abilità incredibili per sconfiggere i cattivi. Eppure ogni singolo esempio che stiamo esaminando oggi evidenzia come questi glitch abbiano esiti gravi, spesso incompatibili con la vita. La scienza ci dice che rompere un sistema di 3 miliardi di anni fa danni, non supereroi.
È che l'immaginario collettivo distorce i tempi della biologia. È innegabile che la mutazione casuale su una scala temporale lunghissima, geologica, sia il motore assoluto dell'evoluzione biologica. Senza piccoli errori, tollerabili, non ci sarebbe la biodiversità.
Certo.
Ma l'orologio dell'evoluzione ticchetta molto lentamente. Per il singolo individuo complesso, nel momento in cui avviene, un'alterazione massiccia in un macchinario così calibrato rappresenta quasi sempre un trauma sistemico, non un potenziamento immediato.
Raccogliendo tutti i fili di questa indagine, insomma, ci rendiamo conto del viaggio straordinario che avviene costantemente dentro di noi. Siamo partiti dalla camera blindata del nucleo, esaminando la scala a chiocciola dei cromosomi.
Abbiamo osservato la perfezione di un enzima che sfila i legami idrogeno per duplicare la molecola.
Abbiamo poi seguito il trasferimento di queste istruzioni nel citoplasma, dove l'armata dei ribosomi e dei tRNA trasformano un linguaggio a quattro lettere in proteine tridimensionali.
Accendendo e spegnendo i macchinari in base alle esigenze del momento.
Per poi confrontarci, alla fine, con la cruda realtà statistica delle mutazioni. Quei crolli infrastrutturali che ci ricordano quanto sia precario ed esatto il meccanismo della vita. E il motivo per cui esplorare queste dinamiche è così affascinante, per chi ci ascolta, non è per puro nozionismo.
Assolutamente no!
È perché in questo esatto momento, mentre una persona respira o cammina o ascolta questa chiacchierata, questa incalcolabile sequenza di eventi sta avvenendo in trilioni di sue cellule. Ogni battito cardiaco è sostenuto da milioni di molecole di DNA che si aprono, si leggono e si richiudono nel buio dei nostri nuclei.
Questa rete chimica è letteralmente l'infrastruttura silenziosa che sostiene tutto ciò che definiamo vita.
Ma prima di chiudere c'è un dettaglio emerso dalle fonti che apre un interrogativo davvero stimolante per chi segue questa esplorazione. Il testo menziona che la struttura chimica del DNA può essere fisicamente alterata da fattori ambientali esterni, come le radiazioni o gli sbalzi termici.
Ed è un concetto potentissimo.
Perché mina l'idea della genetica come un destino chiuso in una cassaforte. Se l'ambiente fisico ha letteralmente il potere di penetrare nelle nostre cellule e riscrivere le sequenze chimiche più intime che ci compongono, viene da chiedersi quanta parte del nostro codice è veramente un'eredità intoccabile.
E quanta invece viene silenziosamente plasmata e alterata dal mondo in cui scegliamo di immergerci ogni giorno?
Esattamente. Una domanda affascinante, su cui vale la pena continuare a riflettere.